al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Direi che è un bisogno, una necessità e anche una lotta, un po' come Giacobbe lotta con l'angelo, perché la parola è sempre superiore a noi, la parola in qualche maniera ci schiaccia, la parola ci giudica, la parola ci infuoca interiormente, quindi non è mai un tranquillo discorrere con la parola, è un ascoltarla per essere continuamente scossi e cambiati interiormente. Sì, è un dialogo molto importante. Io parlo evidentemente anzitutto dei non credenti che però pensano, riflettono, hanno un forte senso di responsabilità, una coscienza dei valori. Da loro certamente ho imparato molto e si tratta di continuare a dialogare per riconoscere i desideri profondi del cuore umano e quindi aiutare ciascuno a trovare la sua piena autenticità.
Il rapporto con la parola di Dio, l'importanza del dialogo con i non credenti. Due aspetti della personalità del cardinale Carlo Maria Martini, scomparso ieri, nel pomeriggio di ieri, presso l'Aloysianum, istituto dei Gesuiti a Gallarate, provincia di Varese. Il cardinale, malato da tempo di Parkinson, aveva 85 anni. Pensando con affetto a questo caro fratello che ha servito generosamente il Vangelo e la Chiesa, scrive Benedetto XVI in un telegramma al cardinale arcivescovo di Milano, Angelo Scola, ricordo con gratitudine la sua intensa opera apostolica, profusa quale zelante religioso figlio spirituale di Sant'Ignazio, esperto docente, autorevole biblista e apprezzato rettore della Pontificia Università Gregoriana e del Pontificio Istituto Biblico e quindi come solerte e saggio arcivescovo di Milano. Il Papa sottolinea anche il competente e fervido servizio reso da questo insigne pastore alla parola di Dio, aprendo sempre più alla comunità ecclesiale i tesori della Sacra Scrittura, specialmente attraverso la promozione della Lectio Divina. I funerali del Cardinale Martini saranno celebrati lunedì 3 settembre alle 16 nel Duomo di Milano. La salma sarà esposta in Duomo oggi a partire da mezzogiorno. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, un saluto a Roberto Fortunato in console, Patrizio Ciprari, Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto la nostra trasmissione riascoltando dunque la voce del Cardinal Martini, due aspetti del suo servizio pastorale che erano al centro della sua testimonianza come uomo di chiesa, lo abbiamo detto, la centralità della parola e l'importanza del dialogo con i non credenti in particolare. Proprio di questi temi parliamo con l'ospite che è in linea con noi, il Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che abbiamo chiamato proprio per tracciare un ritratto del Cardinal Martini. Buon pomeriggio, Eminenza, e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
Io vorrei cominciare questo colloquio per ricordare la figura del Cardinal Carlo Maria Martini, Eminenza, proprio con un suo ricordo personale, visto che lei, soprattutto a Milano, ha avuto modo di collaborare molto spesso con il Cardinal Martini e ha avuto diverse occasioni anche di incontro e di amicizia.
Ma potrei quasi intrecciare due ricordi che però sono omogenei nel contenuto. Da una parte il primo è legato al fatto che io sono stato suo alunno quando egli insegnava critica testuale al Pontificio Istituto Biblico. In quell'occasione evidentemente avevo anch'io dovuto compiere tutto l'itinerario con lui e poi l'esame. A distanza di molti anni, ritornato ormai io a Milano, docente alla Facoltà Teologica e lui arcivescovo di Milano, in un'occasione proprio riuscì quasi a ricostruire gli elementi fondamentali del mio esame, li ricordavo ancora con una incisività particolare e quel tipo di disciplina era tutta legata evidentemente alla parola, le parole umane che rappresentano la parola divina, la parola sacra. Su questa stessa linea, l'altro ricordo un po' personale, io una volta parlando, quando si stava preparando quella pastorale, che diventa poi allora molto nota, anche se per certi versi ora è più datata, il lembo del mantello del 1991 sui mass media, ebbene in quell'occasione mi confessò un suo gusto da adolescente, che era quello di leggere il vocabolario. Lui si entusiasmava leggendo il vocabolario proprio per la ricchezza, le iridescenze delle parole. Ecco, direi che questo ricordo duplice si annoda attorno alla parola come elemento fondamentale non soltanto della rivelazione cristiana. In principio Dio disse, in principio era il verbo, comincia così Antico Nuovo Testamento, ma anche l'importanza della parola nella comunicazione umana.
Quali erano i tratti più evidenti di Carlo Maria Martini come uomo di fede, uomo di chiesa?
Penserei idealmente di ritrovare tre lineamenti. Il primo lineamento è certamente quello che abbiamo appena detto della parola. Lui ha iniziato proprio le sue prime pastorali, erano in principio la parola, sulla contemplazione, quindi su elementi che ruotavano attorno anche alla sua formazione e anche a quel primo periodo della sua esistenza che è stato il magistero accademico. Il secondo lineamento indiscutibile, fortemente tipico del suo ministero pastorale, ma anche della sua personalità, è evidentemente il dialogo. La cattedra ai non credenti costituisce certamente un modello, ma al di là di questo il dialogo con tutta la città, con la molteplicità delle istituzioni, dei colori che rivelava una città come Milano in un arco di tempo tra l'altro estremamente problematico e interessante, perché egli ha iniziato con i cosiddetti anni di piombo e ha finito poi col periodo un po' di una degenerazione culturale ed etica, passando attraverso un po' periodi diversi. Terzo elemento, e indubbiamente io direi, e questo forse può suscitare qualche difficoltà, la dimensione di icona. Di solito quando si usa questa espressione, non che anche a me piaccia molto, però è fuori di dubbio che egli era una persona insediata nel tempio, che però aveva una sorta di ascolto nella piazza, nell'interno cioè della città, una figura di riferimento soprattutto in un periodo in cui a Milano cadevano ormai tutte le altre istituzioni, le altre figure non erano più significative. Ecco, qualche volta è importante anche che ci sia chi non solo parla, non solo opera, ma sia anche semplicemente riferimento.
A questo proposito, i mezzi di stampa in Italia in queste ore lo stanno ricordando come simbolo della Chiesa progressista, icona di questa Chiesa progressista. È una definizione, Cardinale Ravasi, forse riduttiva?
Ma sa, sempre quando si adottano questi schemi bisogna dire che effettivamente sono come degli stampi freddi che gelano l'incandescenza delle figure, delle situazioni, dei contesti. È fuori di dubbio, questo non è assolutamente una linea riduttiva, è fuori dubbio che il suo sguardo era certamente tendenzialmente uno sguardo verso l'oltre, cercando di individuare i percorsi. In questo senso si può dire veramente che la sua funzione era, tra virgolette, profetica. Il profeta di per sé è colui che è ben piantato nella storia, ma ne intuisce i movimenti, ne intuisce le tensioni. Ecco, forse l'aspetto principale, ecco, di questa definizione che viene data è invece un aspetto che dovrebbe essere un po' di tutti, direi, i credenti e i pastori, cioè riuscire a individuare, annodare come in una sorta di serie continua le molteplicità delle situazioni, le complessità delle situazioni. Qualche volta si diceva, per esempio, che lui affermava, faceva delle dichiarazioni che erano in contrasto o comunque erano un po' oltre le dichiarazioni, per esempio, su bioetica o su problemi di questo genere. In realtà egli aveva, direi, quasi una fede rocciosa, che però era estremamente attenta al fatto che i volti, che la complessità della realtà ha tanti altri aspetti che devono essere considerati. Ecco, in questa luce credo che si possa dire che il suo era uno sguardo che andava oltre.
Il Papa, nel telegramma di cordoglio per la morte del Cardinal Martini, sottolinea in maniera particolare il servizio da lui reso alla parola di Dio, aprendo sempre più alla comunità ecclesiale i tesori della Sacra Scrittura. Cosa pensa di questa definizione di Benedetto XVI?
Beh, è una definizione che avrei voluto scrivere io, devo dire, perché non solo per essere stato suo alunno, ma anche per essere stato poi, come ha amava dire lui con linguaggio biblico per oltre 3 settimane d'anni, arcivescovo di Milano, era il mio arcivescovo. Devo dire che questa è stata il suo tipico quasi, cioè l'aver ininterrottamente rimandato alla parola anche nei discorsi di Sant'Ambrogio che erano rivolti ogni anno alla città in occasione della festa del patrono, aveva sempre la capacità di partire dalla realtà, di mirare all'eterno camminando nel tempo, ma proprio mirando all'eterno, e lì c'era sempre la lampada accesa della parola. Ecco, e questo non per nulla appunto è stato fatto notare che anche il Papa ha citato alcune volte soprattutto l'esperienza sua più significativa, che è stata quella di quella lettura lectio divina biblica nell'interno del Duomo, irradiata poi nelle varie parrocchie, comunità di questa immensa diocesi. Quindi direi che questo è proprio un tratto estremamente significativo e fondamentale, non perché era biblista, ma perché in pratica faceva un po' come i padri della Chiesa, che avevano 2 caratteristiche, non parlavano della Bibbia, ma parlavano la Bibbia, usandola quasi in filigrana. E la seconda caratteristica è che anche lui ha avuto molti libri, molti dei libri che sono pubblicati suoi sono effettivamente frutto del parlato, sono frutti orali, come capitava spesso ai padri, dove altri raccoglievano la parola, il messaggio che veniva dato sempre attorno alla parola.
Cardinale Ravasi, lei ora guida la struttura vaticana dedicata al dialogo con i non credenti, il cosiddetto Cortile dei Gentili voluto da Papa Benedetto XVI. Quanto questa esperienza deve alla cattedra dei non credenti voluta proprio nella cura di Milano da Cardinal Martini?
Beh, certamente una continuità esiste, anche se evidentemente ci sono delle differenze. Il Cortile dei Gentili nasce su impulso di Benedetto XVI con una connotazione precisa, ha una dimensione di tipo internazionale, suppone il dialogo in maniera serrata e quasi paritaria tra il credente e il non credente, e mentre là era prima di tutto la testimonianza che il non credente rivolgeva al credente. Infatti, come egli aveva notato una volta, cattedra ai non credenti era genitivo soggettivo, come si dice grammaticalmente, cioè il non credente che si presenta e dice qualcosa dei suoi valori, naturalmente del suo messaggio. La definizione che lui dava, credo di citare quasi alla lettera in uno dei suoi testi, quando parlava della cattedra dei non credenti: ho pensato a coloro che non sono immediatamente presenti nel fanum, diceva, nel tempio, e ho sentito il desiderio di ascoltare altri quanto più possibile differenti, diversi da noi, ma, sottolineava, dotati di una tensione spirituale, di una carica di forza. Ecco, e questo è. Vorrei aggiungere, se è possibile, una piccola nota a questo riguardo, perché su questo cattedra dei non credenti che durò dal 1987 fino al 2002, non in maniera continuata tutti gli anni. Ecco, c'era un motto che gli avevo suggerito io, devo dire che ha usato una delle prime volte, credo, che era tratto da un apologo rabbinico citato da Martin Buber, questo pensatore ebreo particolarmente attento al dialogo, al tema del dialogo. Più o meno l'apologo diceva: un credente continua a sussurrare al non credente che è in me, forse è vero. Un non credente invece continua a sussurrare al credente che è in me, forse non è vero. È in questa tensione che si svolge il nostro pensare e la nostra ricerca, con la speranza che l'approdo sia è vero. Ecco, in questa luce credo che si spieghi anche l'esperienza del Cattedra dei Non Credenti e del Cortile dei Gentili, non semplicemente come un'esperienza ufficiale, un'esperienza che devono fare gli altri, ma una tua esperienza, sia del credente sia del non credente.
Infine, l'eredità del Cardinal Martini.
L'eredità del Cardinal Martini, come più o meno viene segnalato adesso da quasi tutti, è quella legata soprattutto, dobbiamo dire, a questo messaggio della parola, a questa testimonianza continua nell'interno del suo ministero episcopale. Io vorrei in maniera particolare sottolineare un aspetto particolarmente significativo. Egli voleva insediare nel crocevia della città dell'uomo la mappa della città di Dio, non però in maniera integralistica, cioè sostituendola a quella dell'uomo, ma facendola vibrare nell'interno, considerandola come una sorta di anima, una sorta di filigrana. Ecco, città di Dio e città dell'uomo che si incontrano e che riescono finalmente a respirare insieme, fin dove è possibile, anche nelle aree in cui c'è tenebra, c'è oscurità, c'è sabbia, c'è palude, dappertutto l'una e l'altra si incrociano.
Eminenza, la ringraziamo per questo ricordo del Cardinal Carlo Maria Martini.
Grazie, grazie ancora.
Grazie dunque al Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che in questo colloquio ha tracciato un ritratto del Cardinal Carlo Maria Martini. Salutiamo un ospite che ci ha raggiunto in questo momento al telefono, Aldo Maria Valli, giornalista e scrittore vaticanista del TG1. Valli, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Ricordiamo innanzitutto il suo libro Storia di un uomo, ritratto di Carlo Maria Martini, pubblicato da Ancora Libri lo scorso anno. Lo ricordo soprattutto perché la stesura di questo volume l'ha portato molto spesso a incontrare in questi ultimi anni il Cardinal Martini. Più che un libro sul pensiero di Martini, è davvero un ritratto di un uomo di chiesa.
Sì, un ritratto al quale lui fra l'altro aveva anche voluto collaborare in un certo modo, fra l'altro scegliendo il titolo del libro, volendo che si parlasse semplicemente di un uomo, e questo già dice qualcosa di lui, del modo in cui si poneva nei confronti della realtà, del mondo, e poi volendone anche seguire un po' passo passo la costruzione. Parlo sempre del libro perché pensò che, ecco, poteva essere un modo per far conoscere la sua figura a un pubblico più largo e magari anche a giovani dell'ultima generazione che non avevano potuto vivere i tempi di Milano.
Torino, Roma, Milano, poi Gerusalemme, infine i giorni della malattia a Gallarate. Ecco, lei ha incontrato molte volte Martini proprio in questo periodo così difficile della sua esistenza, in cui dava una testimonianza particolare.
Sì, l'ho incontrato numerose volte e devo dire incontri sempre però molto sereni, direi gioiosi addirittura, nonostante appunto la malattia e l'aggravarsi di questa malattia così terribile, crudele, contro la quale non abbiamo ancora rimedi. Lui viveva tutto questo come un dono del Signore, amava ripetere ogni tempo è tempo di grazia, quindi anche questo. Era anche affezionato a un proverbio indiano secondo il quale la vita si divide in quattro fasi, nell'ultima fase bisogna imparare, diceva, a mendicare. Ecco, farsi poveri, essere poveri, accettare questa condizione, perché è anche questo dono e anche questo messaggio di Dio per noi, il disegno di Dio su di noi è comunque sempre buono, ripeteva. E quindi un grande insegnamento da questo punto di vista, forse il suo ultimo insegnamento, questo senso di accettazione, questo abbandonarsi nelle braccia del Signore, questo prepararsi alla morte. È stata la malattia è stata una lunga preparazione alla morte per lui, lo ha detto tante volte, all'ultima tappa. E possiamo davvero dire che anche quando non è più riuscito a parlare, perché il Parkinson gli ha tolto la facoltà della parola, con questa accettazione, con questo esempio, lui ha ancora insegnato qualcosa a tanti.
Valli, come vaticanista, come osservatore della storia della Chiesa, come si spiega la grande popolarità che aveva il Cardinal Martini anche nel mondo tra virgolette laico, anche tra i non credenti o i lontani dalla Chiesa?
Ma io credo che fosse una questione di credibilità, ecco, lui risultava credibile e in virtù della sua essenzialità. La sua parola diceva sempre qualcosa di estremamente preciso, di estremamente chiaro, essendo lui proprio uno studioso della parola in senso biblico, ma anche della parola più in generale, e un amante della parola, fra l'altro lui da ragazzo coltivò il sogno di fare il giornalista, non dimentichiamolo, quindi era anche un amante della comunicazione. Ecco, tutto questo dava a lui una essenzialità tale per cui si avvertiva la verità in ciò che diceva. E poi c'era la sua capacità di mettersi nei panni degli altri, di interpretare i bisogni. Era curioso, faceva molte domande, non viveva in una torre d'avorio, era completamente partecipe della realtà del tempo, e questa sua curiosità, questa sua voglia di partecipazione veniva avvertita dalle persone che si sentivano accolte e capivano che quella persona era con loro, camminava insieme a loro. Lui una volta disse: a Gerusalemme voglio camminare in mezzo alle persone, voglio pregare, intercedere in senso letterale per queste persone. È ciò che si è fatto, e le persone di tutte le culture, di tutte le fedi, questo lo hanno avvertito.
Ecco, un'ultima nota sul rapporto particolare che lo legava a Papa Benedetto XVI, Josef Ratzinger. C'era stato un incontro, per chi ha potuto assistervi, commovente, proprio durante la giornata internazionale della famiglia a Milano recentemente, ma c'erano stati anche altri incontri in precedenza?
Sì, anzi un anno prima, proprio Martini aveva chiesto di poter vedere il Papa e si era recato in Vaticano appositamente, anche se con grande fatica a causa della malattia, e molti altri prima nel corso del tempo. Non dimentichiamo la stima reciproca sempre affermata da entrambi. E poi che non dimentichiamo che lo stesso cardinale Ratzinger volle il cardinale Martini come consultore, come aiuto autorevole ai tempi della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi un rapporto speciale, si può dire, pur nella differenza. Entrambi erano consapevoli delle proprie differenze, che derivavano anche dalle storie diverse. Una volta il cardinale Martini lo disse: ecco, io ho avuto delle possibilità, disse, Dio è stato molto generoso, come ad esempio mettermi a confronto con i sacerdoti, i preti giovani, con le loro necessità, con i loro bisogni, con le chiese non cattoliche, con il dialogo ecumenico. Storie diverse che hanno determinato anche accenti diversi, ma sempre in una grande stima reciproca, e l'incontro di Milano, diciamo così, lo ha suggellato. Ormai Martini davvero malato, molto malato, su una sedia a rotelle, non poteva più parlare, però per 7 minuti si è intrattenuto col Papa, il Papa che a sua volta si spostava con il bastone, e lontano dalle telecamere questi due uomini coetanei, entrambi del 1927, si sono guardati negli occhi, si sono salutati, e credo, pur non essendo stato presente, avuto perché non ci sono stati testimoni, che sia stato un momento nel quale i due hanno riaffermato di essere entrambi al servizio del Vangelo della Chiesa, pur con caratteristiche e accenti diversi.
Grazie anche per questo bel ricordo. Grazie ad Aldo Maria Valli, giornalista e scrittore, vaticanista del TG1. Ricordiamo il suo volume Storia di un uomo, ritratto di Carlo Maria Martini. Buon lavoro, Valli, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi ci fermiamo qui. Tema della nostra puntata di oggi di Al di là della notizia è stata la scomparsa, la morte del cardinale Carlo Maria Martini. Grazie per la collaborazione, grazie ai nostri ospiti, cardinale Ravasi e Aldo Maria Valli. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.